Agli ascoltatori di Radio Fuoricampo un cordiale benvenuto da Vilar. Parliamone, rubrica di informazione per chi vuol saperne di più. La puntata di oggi è dedicata alla rubrica Parole e Musica. Per chi vuol saperne di più sugli avvenimenti e la musica degli anni del secolo scorso, quindi tratteremo degli avvenimenti e della musica del 1957. Nel 1957, quindi, l'avvenimento principale è la nascita della CEE, Comunità Economica Europea, il Trattato di Roma, il 25 marzo del 1957. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, originata nuovamente da conflitti interni all'Europa, si cominciò ad affermare l'idea di un progetto di cooperazione economica europea volto a superare gli antichi contrasti in nome della democrazia e della pace tra i popoli. Principali fautori di questo orientamento furono uomini politici come il francese Robert Schuman, il tedesco Konrad Adenauer e l'italiano Alcide De Gasperi, uniti dalla comune appartenenza al cattolicesimo politico, affiancati dal socialdemocratico belga Paul-Henri Spaak e dal tecnocrate ed economista francese Jean Monnet. Proprio Schuman e Monnet realizzarono nel 1951 la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, la famosa CECA, ricordate? Ne abbiamo già parlato. Prima tappa dell'integrazione economica europea. Questo percorso si completò 6 anni dopo, il 25 marzo del 57, quando i rappresentanti di Francia, Repubblica Federale Tedesca, Italia, Olanda, Belgio e Lussemburgo, i famosi 6, furono a Roma, firmarono a Roma il trattato istitutivo della Comunità Economica Europea. Lo scopo della CEE era quello di creare un mercato comune mediante il graduale abbassamento delle tariffe doganali e la libera circolazione dei lavoratori e dei capitali. Inoltre erano previsti il coordinamento a livello comunitario delle politiche agricole e industriali e interventi coordinati in favore delle aree depresse e dei settori in crisi. L'integrazione si rivelò una scommessa vincente per i paesi aderenti, che tra la fine degli anni 50 e la prima metà degli anni 60 conobbero una intensa fase di espansione economica. E nel 1953 in Francia si ascoltava
que l'amour à s'offrir en partage un jour du grand voyage qu'est notre grand amour quand on a que l'amour mon amour toi et moi pour qu'éclate de joie chaque heure et chaque jour quand on n'a que l'amour pour vivre nos promesses sans nulle autre richesse que d'y croire toujours quand on n'a que l'amour pour meubler de merveilles découvrir le soleil l'amour pour habiller le matin, pauvres et malandrins de manteaux de velours, quand on a que l'amour à offrir en prière pour les maux de la terre en simple troubadour, quand on a que l'amour à offrir à ceux-là dont l'unique combat est de chercher le jour, quand on a que l'amour pour tracer un chemin et forcer le destin à chaque carrefour.
Quand on a que l'amour, cantata da Jacques Brel. Ma vediamo nel mondo, iniziamo con gli avvenimenti nel mondo. Che cosa succede nel mondo nel 1957? Tra gli avvenimenti politici, il 6 marzo il Ghana è il primo stato dell'Africa occidentale ad ottenere l'indipendenza. Ad aprile l'Egitto riapre il canale di Suez e a maggio l'Oceano Pacifico, nell'Oceano Pacifico, sull'isola Christmas, il Regno Unito fa esplodere la sua prima bomba all'idrogeno. E arriviamo così a giugno. A Ginevra, l'Organizzazione Internazionale del Lavoro, agenzia dell'ONU, adotta la Convenzione numero 105 sull'abolizione del lavoro forzato. Sempre in giugno, in Unione Sovietica, fallisce il tentativo di destituire il segretario del Partito Comunista, Nikita Khrushchev. L'Unione Sovietica è sempre in via sommergibili nel canale di Suez. E arriviamo a luglio, il 12 luglio, il principe Karim diventa Aga Khan IV, capo spirituale di 20 milioni di musulmani ismailiti. In Tunisia, l'abolizione della monarchia e proclamazione della Repubblica, Habib Bourguiba diventa il primo presidente della Repubblica. A settembre, il 30 settembre, San Marino, colpo di Stato anticomunista del Partito Socialista Indipendente Sammarinese e opposizione, viene insediato a Rovereta, presso il confine con l'Italia, un governo provvisorio. La Repubblica viene circondata dai carabinieri italiani. E sempre a settembre l'accordo europeo relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose, in lingua inglese European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road, detto ADR, dal francese Accord Européen Relatif au Transport International des Marchandises Dangereuses par Route, è siglato. Questo accordo è siglato a Ginevra il 30 settembre del 1957 ed è entrato in vigore il successivo 29 gennaio del 68. Arriviamo così a dicembre del 1957, l'anno di cui stiamo parlando. La NATO decide di installare delle basi missilistiche in Europa, e questo il 19 dicembre. A Mosca si chiude la conferenza dei partiti comunisti, cui hanno partecipato 64 paesi, tra cui la Cina. La dichiarazione finale impegna alla lotta antiimperialista. L'Unione Sovietica viene riconosciuta Stato guida. E facciamo ancora un'altra pausa musicale, e in quell'epoca, sempre nel 1957, si ascoltava Elvis Presley che cantava
Love me tender, love me sweet, never let me go. You have made my life complete, and I love you so. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will. Love me tender, love me long, take me to your heart. For it's there that I belong and will never part. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will. Love me tender, love me dear, tell me you are mine. I'll be yours through all years, till the end of time. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I
Ebbene, continuiamo, andiamo avanti, vediamo altri eventi nel mondo. Che cosa successe nel 1957 nelle lettere, nelle arti, nelle scienze, nella tecnica? Il 3 marzo i Paesi Bassi vincono l'Eurovision Song Contest, ospitato a Francoforte sul Meno, in Germania Ovest. A settembre il Little Rock, Arkansas, una folla di cittadini respinge 9 bambini di colore da una scuola pubblica. Il presidente Eisenhower invia 1000 paracadutisti sul posto per far rispettare la legge. In Unione Sovietica ci fu l'incidente di Kyrgyzstan, con contaminazione assai pesante di una vasta area dei monti Urali, causata dall'esplosione di una cisterna di stoccaggio di scorie radioattive. Ad ottobre il primo satellite nello spazio, alle 19:28, 22:28 ora di Mosca, del 4 ottobre del 1957, dal cosmodromo di Baikonur, nell'odierno Kazakistan, fu lanciato lo Sputnik I, il primo satellite della storia. L'evento decretò l'inatteso sorpasso dell'Unione Sovietica sugli Stati Uniti nella convulsa corsa allo spazio, che vedrà contrapposte le due superpotenze fino alla fine degli anni 60. Traducibile in italiano con l'espressione compagno di viaggio, lo Sputnik era costruito in alluminio e aveva più o meno le dimensioni di un pallone, dal diametro di 58 cm e dal peso di 83 kg. La strumentalizzazione di cui era dotato trasmise per 21 giorni alcuni segnali radio che consentivano di seguirne gli spostamenti nel corso dell'orbita effettuata attorno alla Terra. La delusione negli Stati Uniti fu forte, ovviamente, tant'è che solo nel gennaio dell'anno successivo gli americani riuscirono a lanciare il loro primo satellite, l'Explorer 1, o l'Explorer 1. Nell'ambito del programma Sputnik vennero effettuati 10 lanci dal 1957 al 1961, tutti senza esseri umani a bordo, sostituiti da manichini e in alcuni casi purtroppo da poveri animali. Infatti, il 3 novembre l'Unione Sovietica lancia nello spazio lo Sputnik 2 con a bordo la cagnetta Laika, che però muore 7 ore dopo il lancio. Quindi ancora altre notizie dal mondo. Viene rappresentata la commedia musicale di Leonard Bernstein, West Side Story. Si afferma il movimento cinematografico detto della Nouvelle Vague. E il corridore automobilistico argentino Juan Manuel Fangio è per la quinta volta campione mondiale di Formula 1. Ma ascoltiamo Renato Rascel in Vogliamoci tanto bene, che andava molto di moda in quel periodo, quindi stiamo parlando del 1957.
Vogliamoci tanto bene, amore mio. Il cuore ti dice non lasciarmi più. Abbracciati forte a me, non dirmi addio. Perché io non vivo se mi manca tu. Se tu puoi scordare i baci che t'ho dato, ricordati quelli che tu hai dato a me. Un giorno ti allungo tevere, giurasti vedermi. Vogliamoci tanto bene, ma tanto
con questa bella canzone di Renato Rascel, Vogliamoci tanto bene, entriamo nei fatti, nelle notizie di casa nostra. Vediamo ora, appunto in Italia, quali sono gli avvenimenti del 1957. Iniziamo con gli avvenimenti politici. Il 6 febbraio in Italia, al congresso del Partito Socialista Italiano, il segretario Pietro Nenni annuncia l'avvicinamento al PSDI, Partito Socialdemocratico di Giuseppe Saragat e la fine della collaborazione con il Partito Comunista di Palmiro Togliatti. A marzo, a Roma, sei paesi europei, appunto come abbiamo visto all'inizio, l'Italia, la Francia, la Germania, il Belgio, i Paesi Bassi e Lussemburgo firmano i trattati istitutivi della Comunità Economica Europea, cosiddetta CE, che darà vita nel 1958 al Mercato Comune Europeo, al MEC, e dell'Euratom, la Comunità Europea dell'Energia Atomica. A maggio, il 15 maggio precisamente, il primo governo di Antonio Segni si dimette. Gli succederà un governo monocolore guidato da Adone Zoli. A luglio in Italia si dimette dal partito Antonio Giolitti, importante esponente del Partito Comunista Italiano, ispiratore del Manifesto dei 101 e critico delle posizioni della dirigenza sui fatti di Ungheria. Il 12 settembre Enrico Mattei conclude con lo scià Mohamed Reza Pahlavi un accordo per lo sfruttamento dei giacimenti petroliferi iraniani. Ascoltiamo Gino Latilla in Scusami, che fu terza classificata al Festival di Sanremo del 1957.
Due cuori e solo un'anima, noi siamo nell'amore. Se t'ho fatto piangere, scusami, scusami ancora. È stata una vertigine, un falso batticuore. Se m'han sconvolto un attimo, scusami, scusami ancora. Parlami, non tacere, ma parlami, vivo di te. E non voglio che te, amore mio, non piangere, ma stringimi sul cuore. Baciandoti, scusami, scusami thank you.
Ebbene, allora continuiamo con altri eventi. Ricordo che stiamo parlando dell'anno 1957, avvenimenti e musica appunto del 1957. Il 3 febbraio inizia in onda, va in onda Carosello. Quindi fare zapping non si poteva perché il telecomando sarebbe arrivato 20 anni dopo, quindi non si poteva andare da una stazione all'altra. Tuttavia, quando arrivava la pubblicità, nessuno sbuffava. Al contrario, tutta la famiglia si godeva il piccolo teatrino di personaggi reali e immaginari associati ad altrettanti prodotti commerciali. Ultimi scampoli degli anni 50, in TV compare per la prima volta, appunto, come ho detto, Carosello. Sulla scia di questa graduale apertura ai moderni linguaggi della comunicazione televisiva, unita all'obiettivo di aumentare le entrate, la RAI sposò l'idea di dare spazio alla pubblicità. Fu escogitato così un preciso format, si dice così ora, che nel ricreare l'ambientazione teatrale desse l'idea di proporre un mini varietà soltanto in minima parte occupato dal prodotto da reclamizzare. Ogni scenetta, infatti, rigorosamente in bianco e nero, poteva durare al massimo 2 minuti e 15 secondi, dei quali solo gli ultimi 35 secondi da dedicare alla reclame, si diceva così in quell'epoca. Il nome fu probabilmente ispirato dal film musicale Carosello Napoletano, di derivazione partenopea anche il teatrino disegnato su un bozzetto di Gianni Polidori, autore della sigla Luciano Emmer, seguita da un rullo di tamburi e da una tipica tarantella. L'esordio, fissato inizialmente per l'inizio dell'anno del 1957, avvenne sul primo canale Rai alle 20:50, precisamente di domenica 3 febbraio. I primi marchi pubblicizzati furono Shell, L'Oreal, Singer e Cynar, ognuno preceduto da una piccola scenetta recitata da noti attori e personaggi dello spettacolo. Così lo spot, in maniera tutt'altro che aggressiva, entrava nelle case di migliaia di italiani. Gli abbonati in quel momento ammontavano, pensate, a poco meno di 700.000, che col passare del tempo iniziarono ad affezionarsi ai vari personaggi che sfilavano sullo schermo. E dopo aver dato colore alle serate degli italiani per 20 anni, Carosello andò in pensione il 1 gennaio del 1977 con il saluto di addio affidato a Raffaella Carrà. Ma questo lo vedremo quando parleremo, entreremo in quel periodo. A Napoli, il 5 maggio, sono aperti al pubblico, nella sede dell'antica Reggia Borbonica, il Museo e le Gallerie Nazionali di Capodimonte. E a proposito di Napoli, ascoltiamo una canzone napoletana cantata da Aurelio Fierro, La Zarella.
Grazie a camicetta a fiore blu, o va signore nell'annanza scuola per tu, te piglia sigaretta con la carta del papà, te mette già un rossetto con morire va mamma la zarella. Ma la zarella come si, a me mi piace sempre più, e venga apposta per tutti vicino a scuola Gesù. Tu invece mi risponde già, ti devo rendere proprio a te, per me l'amore può aspettare, che n'ha già fa non fa per me. Ah, la zarella vendate primavera, quando passa tutte le mattine, già le schiette in le vetrine, solo un complimento le fa fa. Ma la
zarella con me, sì. Tu non mi piace proprio a me, e ride per mo' fa capica, per noi è ma fessa. Innanzi a scuola di Gesù tu va sempre più stretta camicetta a fiore blu, te piglia quattro schiaffe tutte in volte che papà te trova un biglietto che ti scrive chi nulla Lazzarella. Ma Lazzarella con me sì, a me mi piace sempre più, e venga posta per tutti vicino a scuola tu Gesù. Tu invece mi risponde già, ti devo rendere proprio a te, per me l'amore va aspettare che n'ha già fame un po' per me. Lazzarella venna di primavera, quando passi tutte mattine già le schiette in le vetrine, solo un complimento te fa fammo. Ma la zarella con me sì, tu non mi piace proprio a me, e ride per mo' fa capica, per noi è una festa a te. Anche la compagnella te può aiutare. Ma la zarella con me sì, te si cagnato pure tu, e a nato molle dice sì, vicino a scuola tu Gesù. La zarella perdo tempo presso a te.
Il 4 luglio del 1957 debutta la nuova Fiat 500, l'auto, la cosiddetta auto per tutti. Quando viene messa in commercio, la nuova Fiat 500 si è nel pieno del boom economico che inizia a cambiare le abitudini di vita degli italiani, dal lavoro alla vita domestica al tempo libero. Quindi qui dobbiamo spendere alcune parole sulla 500. Ideata dall'ingegnere Dante Giacosa, si presenta come la diretta discendente della mitica Topolino degli anni 30. Nel nome, ma soprattutto nel prezzo, abbastanza contenuto. Allora costava 490.000 lire, che equivalgono a 13 stipendi di un operaio di quel tempo. La fortuna del nuovo modello aumenta in particolare dopo l'uscita dei modelli decapottabili e più accessoriati, divenendo col tempo un simbolo del periodo di crescita economica che attraversa il paese. Nella versione storica, oggi considerata auto d'epoca, verrà prodotta fino agli anni 60. Dal 2007 sarà messa in commercio una versione rivisitata in chiave moderna dalla casa automobilistica torinese, ed è quella che praticamente continuiamo a vedere ogni giorno sulle strade. E ancora altre notizie. Italo Calvino pubblica il romanzo Il Barone Rampante, secondo volume della trilogia I Nostri Antenati. Il giornalista Intro Montanelli pubblica Una storia di Roma, questo per quanto riguarda la letteratura. Muore lo scrittore ed editore Leo Longanesi, fondatore dei periodici L'Italiano e Il Borghese, nonché dell'omonima casa editrice. Viene pubblicato in Italia il romanzo Il Dottor Zivago dello scrittore sovietico Boris Pasternak. Ebbene, quindi concludiamo con le notizie, le varie notizie, abbiamo visto le notizie politiche, poi della letteratura, di arte, eccetera, per incominciare a parlare di Sanremo, perché abbiamo visto che Sanremo appunto è iniziato da qualche anno e quindi al 1957 arriviamo al settimo festival di Sanremo. Si svolse, quindi il settimo festival di Sanremo si svolse nel Salone delle Feste del Casinò dal 7 al 9 febbraio del 1957, quindi tre giorni, in contemporanea su radio e TV dalle ore 22. I presentatori del festival furono Marisa Allasio, Nunzio Filogamo e Fiorella Mari. Il festival di quest'anno vide il ritorno alla conduzione di Nunzio Filogamo, che aveva lasciato appunto la conduzione per qualche anno, già alla guida delle prime quattro edizioni appunto del festival trasmesse alla radio, affiancato da Marisa Allasio, Fiorella Mari e Nicoletta Orsomando. La direzione musicale fu affidata a Cinico Angelini e Armando Trovaioli. Ad aggiudicarsi la competizione, quindi a vincere il festival del 1957, fu la canzone Corde della mia chitarra, cantata da Claudio Villa e Nunzio Gallo. Quest'ultimo raccontò che l'avversario da lui più temuto era il suo idolo, Natalino Otto, e che quando vinse andò a scusarsi con lui. Ascoltiamo quindi Corde della mia chitarra, cantata da Claudio Villa.
Tornata, l'hanno accolta le stesse cose, l'hanno attesa le stesse rose, dolce sogno dagli occhi verdi. È tornata, ma è troppo tardi. Troppo tardi per chi aspettò. Corde della mia chitarra, se la mano trema sull'accordo, se la musica si perde nell'indifferenza d'uno sguardo, corde della mia chitarra, perché vi premate, perché non suonate soltanto per me? Dolce questa musica, e come adesso sembra inutile se non ci ascolterà, non vi faremmate corde della mia chitarra. Suonate per me.
Claudio Villa non si contentò di guadagnare il primo premio, il primo posto al Festival di Sanremo, ma si aggiudicò anche il secondo posto insieme a Giorgio Consolini con la canzone Usignolo. Al terzo posto troviamo la canzone Scusami, cantata da Gino Latilla, che abbiamo ascoltato precedentemente, e Tonina Torielli. Inizialmente le canzoni in gara erano 20, poi scesero a 19 in quanto venne esclusa dalla seconda serata La cosa più bella, cantata da Carla Boni e Tonina Torielli, perché risultata già pubblicata in un jukebox di Milano. Ma vediamo tra le curiosità, e concludiamo con queste. A causa delle troppe gaffe commesse nelle serate precedenti, Marina Lasio fu costretta da Nunzio Filogamo a rimanere dietro le quinte durante l'ultima serata per lasciare il posto a Nicoletta Orsomando e poté apparire solo al momento della proclamazione dei vincitori. Da segnalare inoltre le aspre critiche della stampa che colpirono Claudio Villa, che si rese protagonista di una clamorosa stecca ribattezzata Eurostecca, perché trasmessa come tutto il festival d'altronde in Eurovisione, quindi una clamorosa stecca nell'esecuzione del brano Cancello tra le rose. Un altro episodio degno di nota fu un calo di voce causato da un'influenza che colpito Nina Torielli durante la serata dedicata alle canzoni degli autori indipendenti di domenica 10 febbraio, che la portò ad abbandonare il palco. Invitata nuovamente a raggiungere la scena da Nunzio Filogamo, portò a termine l'esecuzione. Il 1957 fu inoltre il primo anno in cui, accanto alla manifestazione ufficiale del Festival di Sanremo, venne organizzato un controfestival. Un pianista e un cantante molto noti, ma di cui i giornali non rivelarono mai i nomi, si riunirono in un albergo e nei pressi del Casinò per presentare 10 brani esclusi dal festival. Fu anche l'ultima edizione organizzata dalla RAI, che dall'inverno 56-57 si era impegnata nell'organizzazione di Canzonissima. Concludo appunto la trasmissione di oggi sul 1957 facendovi ascoltare la canzone di questa edizione del Festival di Sanremo, che è rimasta maggiormente impressa nell'immaginario collettivo, che fu Casetta in Canada, presentata da Gino Latilla, Carla Boni ed il duo Fasano, e da Gloria Christian ed il poker di voci, a dispetto del quarto posto ottenuto nella classifica finale. E con le note appunto di Casetta in Canada vi ringrazio i radioascoltatori di essere stati con noi, di avermi ascoltato, e do appuntamento alle altre nostre trasmissioni. Grazie.
casa, piccolina in Canada, con vasche pesciolini e tanti fiori di lilla. E tutte le ragazze che passavano di là dicevano che bella la casetta in Canada. Aveva una casetta piccolina in Canada, con vasche pesciolini e tanti fiori di lilla. E tutte le ragazze che passavano di là dicevano che bella la casetta in Canada.
E tante tante case lui rifece, ma però quel tale Pinco Panco tutte quante le incendiò.
Allora cosa fece? Voi tutti lo sapete. La 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 la. Lui fece un'altra casa piccolina in Canada, con vasche pesciolini e tanti fiori di lilla. E tutte le ragazze che passavano di là dicevano che bella la casetta in Canada. Lui fece un'altra casa piccolina in Canada, con vasche pesciolini e tanti fiori di lilla. E tutte le ragazze che passavano di là dicevano che bella la casetta in Canada. Dicevano che bella la casetta in Canada, dicevano che bella la casetta in Canada, dicevano che bella la casetta in Canada, dicevano che